Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti alla quinta puntata di Europhonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui con me c'è Rossella Biaggi, che è pronta per questa quinta puntata di...
Devo dire, abbiamo avuto tanti stimoli questa settimana. Devo dire, sono successe tantissime cose. Abbiamo parlato di diverse tematiche. La puntata precedente avevamo parlato di relazioni internazionali. Questa puntata volevamo dare un taglio diverso, vero Andrea?
Sì, abbiamo sfruttato una data, che è quella di oggi, del 7 ottobre, dove partiranno le registrazioni per lo European Year...
European Youth Event.
Esatto, Youth Event del 2016. Partono oggi le registrazioni per un evento che partirà a partire dalla primavera del prossimo anno. Quindi questo ci ha dato l'occasione per parlare di Unione Europea e giovani. Abbiamo voluto approfondire quello che è il rapporto dei giovani tra di loro, tra le diverse nazioni, e dopo scoprirete che avremo dei contributi da Francia, Spagna, Portogallo e addirittura Germania, che sarà il prossimo paese che parteciperà alla diretta di Europhonica direttamente da Strasburgo a fine ottobre.
Ma... Noi avevamo deciso di trattare questa tematica sotto varie sfaccettature, vero Andrea? Quindi parlare non solo appunto delle relazioni, delle opportunità lavorative, anche della fuga di cervelli, a un certo punto parleremo.
Abbiamo voluto sguinzagliare il nostro Fabiano, che è andato in giro per l'Europa, stato per stato, città per città, e ha raccolto un po' di dati, quindi ci dirà quali sono gli europei più emancipati, quelli più bamboccioni, dove migrano e soprattutto che cosa pensano dell'Europa.
Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
L'Unione Europea raccoglie al suo interno una popolazione di circa 742 milioni di persone. Ma sapete quanti di questi sono giovani? Secondo i dati forniti da Eurostat, sono circa il 17,7% i giovani che vivono nel vecchio continente. Storpiando il titolo di un film dei fratelli Coen, Italia e Spagna dimostrano di non essere paese per giovani, presentando la percentuale più bassa d'Europa, rispettivamente al 13,5% e al 15,6% rispetto alla popolazione totale, mentre Cipro è lo stato con la percentuale più alta, ben il 22%. Bamboccioni, mammoni, ciusi. In Italia i giovani sono stati etichettati con molti termini coloriti, che fanno spesso riferimento all'abitudine nazionale di abbandonare tardi il nido familiare. Ma qual è la situazione in Europa? Lo stato europeo più mammone è la Slovacchia, che presenta la più alta percentuale di giovani tra i 20 e i 29 anni che vivono ancora con i genitori, seguita da Croazia e da Italia. Sì, proprio il nostro paese, che si attesta al terzo posto con il 78%. La Danimarca risulta invece il paese dove i giovani sono più emancipati, con solo il 10,3% che vive ancora con i genitori, a fronte di una media europea del 55,6%. In Italia ci sono troppi laureati. Quante volte avete sentito questa frase? Purtroppo non è vero, perché il nostro paese, insieme alla Romania, è quello che presenta meno laureati tra i 30 e i 34 anni di età, 22% circa, a fronte del 52% di Irlanda e di Lussemburgo. Per contrastare queste e altre disuguaglianze tra i paesi, come ad esempio l'abbandono scolastico, nel 2010 è nato il progetto Europa 2020, una proposta della Commissione europea che si basa su una crescita dell'Unione su 5 obiettivi fondamentali: occupazione, ricerca e sviluppo, cambiamenti climatici e sostenibilità energetica, istruzione, lotta alla povertà e all'emarginazione. Su questi ultimi due temi, l'Eurostat ha indagato sulla percentuale di chi si trova nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni e che si trova a rischio povertà o esclusione sociale. Islanda e Svizzera si dimostrano i paesi più inclusivi, con solo il 15% di giovani a rischio povertà, mentre in Romania e Bulgaria la situazione è catastrofica. La metà dei cittadini di questi due paesi, infatti, rischia di non vivere una vita dignitosa. E in Italia? Il nostro paese si attesta ad una percentuale del 36%, dato comunque allarmante e che porta al centro dell'agenda politica il dibattito sull'istituto del reddito di cittadinanza, l'ABC dello Stato sociale, presente in molti dei paesi europei come la Germania, l'Olanda o la Gran Bretagna, e che nel nostro paese è stato presentato dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Ma cosa pensano i giovani delle istituzioni europee? Secondo il rapporto Giovani 2014, progetto promosso dall'Istituto Giuseppe Toniolo nel 2012 in collaborazione con l'Università Cattolica, il 58% dei giovani interpellati concorda con l'affermazione che l'Unione Europea appaia un esperimento sostanzialmente fallito. Uno su quattro la boccia senza appello, ma molti sono i dubbiosi. In altre parole, secondo 2/3 dei giovani, l'Unione Europea come adesso deve essere migliorata. Forse sarebbe il momento di ascoltarli. Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa.
Eurofonica.
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 E siamo ritornati sugli studi di Eurofonica, scusate il lapsus. Allora, abbiamo parlato di giovani e di come demograficamente un po' si spostano all'interno dell'Europa, dove sono concentrati. Ma quello che volevamo fare noi era non solo parlare dei giovani, della loro rappresentanza demografica, ma parlare anche dei consessi all'interno dei quali i giovani fanno valere la loro rappresentanza. Si parla tanto di cittadinanza europea, ma i giovani sostanzialmente che cosa fanno?
È per questo quindi che abbiamo Sara Penge qui con noi. Ciao Sara.
Ciao Andrea, ciao ragazzi.
Allora, oggi parleremo di un argomento del quale tu ti sei occupata e che hai approfondito ben bene, cioè il Forum Europeo della Gioventù. Noi ne vorremmo sapere un po' di più. Allora, innanzitutto, che cos'è e quando è nata?
Allora, il Forum Europeo della Gioventù innanzitutto è una piattaforma che raccoglie tutte le organizzazioni delle gioventù nazionali non governative. È nata nel 1996, succedendo e inglobando altre organizzazioni come il Consiglio Europeo dei Comitati Nazionali della Gioventù, Forum delle Comunità Europee che esistevano già dagli anni 60. E infatti il Forum Europeo della Gioventù consiste di 40 associazioni giovanili nazionali e addirittura 59 internazionali. In tutto sono 99 in tutta Europa, da Lisbona a Helsinki. Tutti questi rappresentano gli interessi di decine di milioni di giovani di tutto il nostro bel continente.
Questo è abbastanza interessante, però come diceva un famoso film, bisogna un po' seguire i soldi. Da chi è finanziato questo forum?
Beh, il forum innanzitutto riceve i fondi ogni anno dalla Commissione Europea. Sia il Parlamento Europeo e il Consiglio decidono di rinnovare il progetto, ma anche dal Consiglio d'Europa.
Senti, quali sono i suoi obiettivi e come fa a perseguirli?
Beh, il forum ha quattro obiettivi principali che sono innanzitutto responsabilizzare i giovani e incoraggiarli a partecipare attivamente alla costruzione della società e in particolare a creare un'Europa più integrata, promuovere i diritti e le opportunità per i giovani, migliorare anche le condizioni di vita e fungere da portavoce affinché in Europa i giovani siano posti allo stesso livello degli altri cittadini e siano incoraggiati e sostenuti per realizzare il loro pieno potenziale come cittadini del mondo.
Tutte queste sono belle parole, i nostri ascoltatori di Eurofonica hanno imparato nel corso delle puntate che noi però vogliamo andare nel concreto delle cose, quindi come può concretamente realizzarli?
Beh, in tre modi. Prima di tutto può influenzare le politiche che riguardano i giovani molto più di altri, perché stiamo parlando di un interlocutore riconosciuto addirittura dalle istituzioni internazionali come l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite. Quindi grazie a questa funzione incoraggia gli organismi politici a tener conto delle questioni giovanili in tutti i settori e infine crea organizzazioni giovanili automaticamente indipendenti a livello sia nazionale che internazionale e in particolare facendo pressione per ottenere adeguati finanziamenti.
Bene, facciamo però qualche esempio. Ci diresti qualche iniziativa del forum degli ultimi anni?
Beh, una delle iniziative più importanti sicuramente è la Capitale Europea della Gioventù, della quale parleremo a fine puntata nella nostra UPIL. Le altre due iniziative più importanti sono The League of Young Voters, una piattaforma raggiungibile dal sito www.youngvoters.eu, che cerca di risolvere il problema dell'indifferenza dei giovani verso la politica. La piattaforma è un luogo di scambio dove ogni utente può aprire discussioni sulla politica. Inoltre supporta tutti i progetti europei che abbiamo citato nelle scorse puntate, come l'Erasmus, Erasmus Plus, Eurodesk, e vi consiglio di seguirli su Facebook per avere tutte le informazioni necessarie su questi progetti. Basta cercare Forum Europeo dei Giovani.
Senti, a proposito di Facebook, dove possiamo trovare tutte le informazioni sul Forum Europeo dei Giovani?
Beh, basta andare sul sito web www.youthforum.org.
Ringraziamo Sara Penge e ora la canzone preferita dai Marò, Indian Love.
We'll be right back.
torniamo sempre dagli studi di Eurofonica, versione però italiana, non so se l'avevate capito visto che parliamo appunto italiano. Abbiamo parlato dell'European Youth Forum, ce ne ha parlato Sara, ovvero la voce dei giovani in Europa, ma adesso cambiamo un po' discorso, continuiamo a parlare di giovani, però vogliamo approfondire un po' una tematica che tocca tutti gli stati che fanno parte dell'Unione Europea in modo trasversale, ovvero la disoccupazione, ma un certo tipo di disoccupazione, cioè quella giovanile. Scopriremo nel focus che ascolteremo tra poco, realizzato dal nostro Antonio Megalizzi, che cosa è effettivamente disoccupazione, quale tipo di disoccupazione. Sapremo che ce ne saranno di diversi tipi, ma non solo. Andremo anche a vedere un po' una classifica, se così si può dire. Vedremo quali sono i paesi che ce ne hanno di più, quali sono i paesi che avranno meno, ma io non vi voglio svelare troppo, vero Andrea?
Quindi andiamo direttamente a sentire il focus di Antonio, che è proprio una garanzia.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Uno spettro si aggira per l'Europa, si chiama disoccupazione giovanile. 5 milioni e mezzo di giovani europei sono in cerca di un lavoro
e dall'inizio della crisi nel 2008, solo negli ultimi due anni, la situazione sembra essere leggermente migliorata. I dati forniti da Eurostat però sono allarmanti. Se l'Italia ha il 40% dei suoi giovani senza lavoro, in almeno tre paesi dell'Unione Europea più della metà dei ragazzi sotto i 25 anni sono disoccupati. Grecia e Spagna guidano questa preoccupante classifica, rispettivamente con il 58% e il 55% di giovani senza lavoro. Guardando i dati, in Europa, a dispetto del clima, sembra vantaggioso nascere e crescere in Germania, dove il 93% dei giovani ha un'occupazione. Non stupisce nemmeno il dato della Norvegia, con solo il 9% degli under 25 disoccupati, se ricordiamo che stiamo parlando dello stato con il reddito pro capite più alto del mondo, dove in media ogni cittadino guadagna 693.000 corone norvegesi, circa 74.000 euro l'anno. L'Italia però guida un'altra triste classifica, quella dei NEET, acronimo che sta per Young People Not in Employment and Not in Any Education and Training, cioè giovani che non lavorano, non studiano e non hanno intenzione di fare in futuro una di queste due cose. E sono più del 22% nel nostro paese. Il costo sostenuto dagli stati europei per mantenere un'intera generazione di giovani che ha perso la speranza di uno stipendio fisso e si barcamena tra aperitivi e divano è di circa 162 miliardi di euro solo nel 2013. Anche in Olanda si gustano aperitivi gustosi, specialmente ad Amsterdam, ma lì i giovani sembrano più emancipati, con solo il 5,1% di under 25 a trastullarsi in attesa di un lavoro. Ma cosa ha fatto concretamente l'Unione Europea per incrementare l'occupazione giovanile? Già nel giugno 2013 il Consiglio europeo decise di usare fin da subito, per il 2014 e 2015, tutti i 6 miliardi di euro previsti per incentivare l'occupazione giovanile che erano stati stanziati fino al 2020. 4 aprile del 2015 la Commissione Juncker ha aggiunto sul tavolo 1 miliardo di euro scommettendo sull'iniziativa per l'occupazione giovanile, 30 volte la cifra che i 28 stati dell'Unione europea ricevevano finora. L'operazione dovrebbe coinvolgere più di 650.000 giovani. Da subito, tanti soldi, è vero, ma come sono stati spesi? Uno dei progetti più finanziati è stato Garanzia Giovani, approvato fin dall'aprile 2013, che offre ai giovani under 25, entro la fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione, la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro attraverso quattro opzioni, con un impiego, un apprendistato, un tirocinio o un ulteriore corso di studi, tutto adeguandosi alle esigenze dell'interessato. Sembra così che l'Unione Europea a suon di miliardi abbia creato, più che trovato, l'Eldorado. E invece, vi ricordate i 2 milioni di NEET di cui parlavamo prima? Ecco, solo il 21% di questi si è iscritto al programma e solo la metà ha fatto il primo colloquio. Come riporta il Fatto Quotidiano, nel giugno del 2015 ci sono problemi nei pagamenti in Sardegna e in Sicilia, forse dovuti all'inefficienza burocratica locale, più che al progetto in sé. Nella sola provincia di Verona, l'88% di chi ha partecipato al progetto ha poi trovato effettivamente un lavoro. Che il problema non sia prima di tutto nazionale e poi europeo. Per Eurofonica, da Trento, Antonio Megalizzi.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
E ritorniamo sempre qua su Eurofonica. Abbiamo sentito la voce di Antonio che ci ha spiegato un po' che cos'è lo Youth Guarantee, ovvero Garanzia Giovani, questa serie di misure, di pacchetti che servono per incentivare, per favorire la ripresa di occupazione giovanile. Ma quello che noi vogliamo fare in realtà è anche farvi sentire delle testimonianze da parte di tutti i vari paesi europei, e l'obiettivo è proprio questo, insomma, portarvi direttamente qui in Italia un po' di Europa. Come lo facciamo? Facendovi ascoltare appunto delle clip che sono state prodotte dai nostri collaboratori, dai ragazzi che collaborano con noi a Eurofonica direttamente dal Parlamento di Strasburgo.
Per farlo siamo partiti dalla Spagna con Leonor di Onda Radio Campus, che salutiamo, ci sta sentendo in questo momento, come speriamo la maggior parte dei giovani spagnoli, e Daniel Viera da Silva di Room Radio Universitaria Dominio. Per farlo la nostra Benedetta si è esercitata in spagnolo e portoghese e ha chiesto a loro delle domande generali ma anche specifiche sulla situazione economica del loro paese.
Fortunatamente in Spagna c'è un'alta percentuale di disoccupazione giovanile e molti sono costretti a emigrare all'estero. In quali paesi dell'Unione Europea scelgono di trovare lavoro e perché?
La situazione di crisi che viviamo attualmente in Spagna.
La situazione di crisi che sta attraversando la Spagna ormai da qualche anno si lega indiscutibilmente alla questione della fuga dei cervelli, che implica che i giovani più formati del nostro paese migrino verso altri paesi dell'Unione Europea. Questi paesi non sono selezionati solo in base a criteri di vicinanza, per così dire, quanto piuttosto dal fatto che vi siano standard di vita più elevati e che offrano occasioni di formazione professionale.
Il maggior indice di migranti è in...
I paesi verso cui gli spagnoli migrano più frequentemente tra quelli dell'Unione Europea sono la Germania e il Regno Unito, paesi con situazione economica più avanzata e che offrono maggiori occasioni lavorative e formative rispetto alla Spagna. In più, le condizioni di lavoro sono migliori. Contratti di lavoro precario, di apprendistato sono una realtà minore, marginale. Sono sempre di più i giovani spagnoli che decidono di andare all'estero per fare esperienze formative, non solo per approfondire la conoscenza di una lingua, ma anche perché la qualità della didattica e della formazione sono migliori di quelle che attualmente esistono in Spagna.
Il tuo paese ha più dato o ricevuto dall'Unione Europea? E se il tuo paese non fosse stato dell'Unione Europea, la situazione economica e politica sarebbe stata migliore o peggiore?
Io credo che Spagna riceve e apporta alla par all'Unione Europea.
La Spagna riceve dall'Unione Europea tanto quanto dà. L'Unione Europea beneficia ampiamente del settore agricolo spagnolo, beneficio legato all'enorme volume delle coltivazioni agricole nel paese, che sono state sicuramente favorite dal clima mediterraneo, un po' come nel caso italiano. Però credo che ogni paese abbia un suo ruolo nell'Unione Europea. Noi abbiamo inoltre una frontiera aperta con l'Africa, da cui arriva un grande apporto economico all'Unione Europea, ma riceviamo anche tantissimi prodotti. È uno dei paesi che maggiormente beneficia di questa frontiera aperta con il resto dell'Europa a causa della crisi, per cui tanti giovani, valigia alla mano, se ne vanno in cerca di un loro futuro. Se la Spagna non fosse entrata nell'Unione Europea, avrebbe avuto alcuni vantaggi, ma anche degli svantaggi. Probabilmente i vantaggi della mancata adozione della moneta unica sarebbero stati un impatto più contenuto nel paese della crisi, che si sta man mano allargando. Ma dall'altro lato sarebbe stato pregiudizievole, perché non avremmo mai stretto gli accordi commerciali che ora ci consentono di commerciare con il resto d'Europa, cosa che probabilmente aiuterà a uscire da questa crisi.
Da 1 a 10 quanto i giovani del tuo paese si sentono europei?
I giovani spagnoli si sentono sempre più europei per le opportunità formative che offre l'Europa e per un fattore umanitario. Siamo spagnoli, ma ci sentiamo sempre più europei.
I giovani portoghesi pensano che l'Unione Europea sia la causa principale della crisi economica o che può essere l'unica soluzione per uscirne. Durante questi anni, cosa ha fatto concretamente l'Unione Europea per risolvere il problema dell'alta disoccupazione giovanile nel tuo paese?
Eu acho que os portugueses sentem que a Europa ajudou Portugal. Portugal vive uma situação de crise drammatica.
I portoghesi sentono che l'Europa ha aiutato il Portogallo. Il nostro Stato ha attraversato una situazione di crisi a dir poco drammatica. Abbiamo dovuto avvalerci dei finanziamenti europei per pagare gli stipendi. Il Portogallo deve accettare le misure della Troika. Quindi adesso dobbiamo pagare per quello che abbiamo ricevuto, con le tasse. Sono molti i giovani portoghesi che erano disoccupati in quegli anni. L'aiuto economico europeo permetterà di investire nei nostri settori industriali. Quindi questi investimenti permetteranno di creare nuovi posti di lavoro nei prossimi anni.
Diminua nos próximos anos e há também um investimento que tem que ser feito através dos fundos comunitários. Há um investimento que tem que ser feito em Portugal e esse investimento pode se traduzir naturalmente na criação de emprego.
Il tuo paese ha più dato o ricevuto dall'Unione Europea? E se il tuo paese non fosse stato dell'Unione Europea, la situazione economica e politica sarebbe stata migliore o peggiore?
Portugal è un paese pequeno, dà poco e riceve nessa proporção. Ainda assim, Portugal, e frutto daquilo che recebeu do FMI...
Il Portogallo è un piccolo Stato e credo riceva in proporzione alla sua grandezza. Il nostro Paese ha ricevuto finanziamenti anche dal Fondo Monetario Internazionale. È stato necessario per noi richiedere aiuto all'esterno. Se il Portogallo non fosse entrato a far parte dell'Unione Europea, la situazione economica sarebbe probabilmente instabile e pericolosa, così come anche la situazione politica. L'ala destra del governo socialdemocratica che ha vinto le elezioni in Portogallo vede con favore questa relazione tra Portogallo ed Europa. Credo che i giovani portoghesi ritengano questa situazione positiva per il nostro miglioramento. Il nostro Stato intende guadagnare dalla permanenza all'interno dell'Unione Europea.
Isto è, Portugal fica a ganhar con la permanenza nell'Unione Europea.
Da 1 a 10 quanto i giovani del tuo paese si sentono europei?
Io penso che i giovani
credo che i giovani portoghesi si identifichino anche con l'Europa. Da 0 a 10, 7.
7.
È sempre bello sentire delle voci straniere qui su Aerofonica, vi ricordiamo in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Ringraziamo Leonore e Daniele, ma abbiamo altri contributi da parte di Francia e Germania. Ma prima di affrontare e sentire le loro risposte sulle domande, che come avete visto alcune sono generiche, due e una specifica proprio sulla questione del loro paese, perché a noi interessa sapere come la pensano i giovani dei paesi dei nostri colleghi di Aerofonica. Mi ha particolarmente interessato la risposta del portoghese Daniele, che ha fatto una disamina specifica abbastanza lucida sul fatto che il proprio paese, cioè il Portogallo, stia vivendo un momento difficile, quindi grazie all'Unione Europea che forse riuscirà a trovare una via d'uscita. E poi ne parleremo alla fine della puntata con una rassegna stampa sulle elezioni che si sono tenute in Portogallo.
Io invece ho trovato molto interessante la citazione che ha fatto Leonor della fuga di cervelli, cioè il fatto che in Spagna lamentava il fatto che esiste appunto questo ampio settore di giovani estremamente formati che però non riescono a trovare lavoro nei loro paesi e quindi vanno verso settori verso i paesi verso i quali si pensa che ci sia richiesta di lavoratori più qualificati, come ad esempio il Regno Unito e la Germania.
La nostra Benedetta da Catania ha preso un volo ed è andata in Francia con a sentire Alexandre Pierron e dopo Isabelle Hartmann in Germania di Couch FM. Entrambi hanno dato una posizione abbastanza originale sull'Unione Europea.
I giovani francesi si sentono prima cittadini europei o francesi e perché?
Eh bien, il me semble que les jeunes en France se sentent bien évidemment d'abord des citoyens.
Le persone in Francia si sentono sicuramente cittadini francesi prima che cittadini europei, semplicemente perché la cittadinanza è accettare di partecipare ad un progetto politico, impegnarvisi e quindi potervi contribuire. Nel quadro di un sistema democratico come quello francese, e si suppone anche quello europeo, si è cittadini se si può davvero esercitare la propria sovranità. Da una trentina d'anni i lavori dell'Unione Europea hanno luogo in maniera parallela rispetto alla sovranità popolare. popolare, per cui non si ha affatto questa possibilità di allinearsi alla politica comune e quindi di sentirsi parte di una comunità. Per me è normale che i francesi si sentano cittadini della Francia e non dell'Europa, semplicemente perché a tutt'oggi non c'è spazio per esercitare politicamente questa nozione di cittadinanza nell'ambito dell'Unione Europea. Questa
nozione di cittadinanza au sein de l'Union Européenne à l'heure actuelle.
Il tuo paese ha più dato o ricevuto dall'Unione Europea? E se il tuo paese non fosse stato dell'Unione Europea, la situazione economica e politica sarebbe stata migliore o peggiore?
Alors c'est une question complexe, je vais pas faire de politification, mais je vais essayer de revenir aux faits.
È una domanda complessa, cercherò di venire al dunque. La Francia è il secondo contribuente dell'Unione Europea. Il suo contributo si aggira attorno ai 20 miliardi di euro, ovvero il 16,5% del budget comunitario. È pur vero che riceviamo moltissimi fondi nell'ambito della politica agricola comune e in effetti se calcoliamo al netto il nostro contributo tenendo conto di quanto riceviamo, si può dire che la Francia sia un finanziatore di secondo ordine per l'Unione Europea, quindi penso riceva in qualche modo più di quanto dia. E anche se questo scambio non è del tutto economicamente misurabile, possiamo considerarci dei beneficiari. Non posso assolutamente dire come sarebbe la situazione economica se la Francia non facesse parte dell'Unione Europea, sarebbe fantascienza, ma è evidente che a livello sociale oggi l'Unione Europea rappresenta una minaccia costante per i diritti dei francesi. Viene percepita unicamente come un modo di perdere dei vantaggi sociali che le lotte sindacali e militanti hanno permesso di ottenere nel corso della storia della Francia, a partire dalle ferie pagate fino alla pensione e a molte altre lotte significative.
Jusqu'à la retraite, en passant par plein d'autres luttes symboliques.
Da 1 a 10 quanto i giovani del tuo paese si sentono europei?
Eh bien moi je vais tout simplement refuser de répondre à cette
question. Non posso rispondere a questa domanda perché trovo che sia formulata in maniera troppo ampia, bisognerebbe definirne i termini. Semplicemente posso darvi un dato di fatto. Il 75% della popolazione al di sotto dei 35 anni in Francia non ha votato alle ultime elezioni europee e questo perché non si interessa alla politica europea. Vi lascio dunque trarne le vostre conclusioni, ma non posso rispondere ad una domanda come questa con un numero da 1 a 10.
I giovani tedeschi, come vivono il fatto che la maggior parte degli altri paesi imputi alla politica di austerità tedesca la causa dell'acuirsi della crisi economica nell'Unione Europea?
In the debate as a whole, most German students would say we're divided on the topic.
Sul dibattito in generale direi che la maggioranza degli studenti tedeschi sono divisi sull'argomento. Da un lato quelli che sono d'accordo con gli altri giovani europei su come le politiche tedesche stiano danneggiando le economie degli altri paesi europei, ma dall'altro lato c'è chi dice che senza riforme nessun aiuto dovrebbe essere elargito senza ricevere nulla in cambio.
Il tuo paese ha più dato o ricevuto dall'Unione Europea? E se il tuo paese non fosse stato dell'Unione Europea, la situazione economica e politica sarebbe stata migliore o peggiore?
Many would say it's quite obvious that Germany has benefited greatly from its membership in the European Union.
Molti direbbero che è assolutamente ovvio che la Germania abbia beneficiato ampiamente della sua permanenza all'interno dell'Unione Europea. Dal mio punto di vista, parlando delle persone che vivono in Germania, posso dirvi che conosco diverse persone che hanno diversi lavori per riuscire a sopravvivere. Sono ben lontani dall'essere ricchi come qualcuno probabilmente potrebbe pensare, visto il modo in cui i media presentano la ricca Germania. Alcuni tedeschi pensano che la Germania sarebbe stata probabilmente più ricca al di fuori dell'Unione Europea, pensando solo ai nostri problemi anziché sobbarcarsi quelli degli altri paesi. Al mio avviso queste sono cazzate. L'Unione Europea offre molti vantaggi, ad esempio pagare meno tasse per esportare prodotti o il beneficiare di programmi come l'Erasmus per studenti.
Da 1 a 10 quanto i giovani del tuo paese si sentono europei?
Ritengo che questa tendenza dipenda da diversi fattori. Il primo è sicuramente il background culturale. Personalmente direi, io sono nata in Germania, quindi la Germania sarà sempre casa mia. Ma parlando del modo in cui percepisco me stessa, direi che mi sento al 20% tedesca, mentre la restante parte non è solo sentirsi cittadina europea, ma anche e soprattutto cittadina del mondo.
briga telefonica. Vorrei saperlo da un lato perché sono curioso, ma poi dico no. Chi me lo fa fare di star così male? Tuttavia non mi do pace e investo una domenica intera a far supposizioni. È un esercizio bastardo dal fortissimo impatto psicologico. Trattasi di uccidere il mio ego, credo. Vorrei poter passeggiare dentro la tua testa per capire come mi vedi ormai. Sono abbastanza scaffato da accettare sconfitte memorabili. Quindi parto e mi do un grande affare a pensare. Chissà che cosa hai combinato al mio cuore per farlo sanguinare così. Non terrorizza la morte quanto la paranoia di sopravvivere senza la tua bocca dappertutto. Che feel brutto.
Caro mezzala, hai del talento, scrivi in modo originale, profondo. Il tuo è un po' più intelligente, mi ricorda molto il mondo di quei cantautori romani. Fai piacevoli canzoni, ma non basta. Si tratta purtroppo di musica molto difficile da collocare. Le radio non ti passerebbero, ora siamo sui talent. Ma tienimi sempre comunque aggiornato, ascolto molto volentieri, è un bel mondo.
Perché si è ridotto così? La strada per la risposta è piena zeppa di trappole e pericoli. Ecco perché poi non mi avventuro davvero e fingo di voler cambiare, perché so benissimo che conviene rimanere qui a fare il morto nel brodo a 4 metri da riva, che l'oceano poi tende a comprometterlo un pochino il destino. Chissà che cosa hai combinato al mio cuore per...
E questo era Mezzala con Chissà, in due parole ha riassunto la mia carriera sportiva e amorosa. Ma adesso passiamo allo European Youth Event. Ci ho messo 38 minuti per pronunciarlo bene, ma la nostra Sabrina...
Ma devo dire che sono rimasta impressionata dal fatto che l'hai pronunciato benissimo. Si vede che proprio oramai mastichi le lingue.
Eurofonica fa questo ed altro.
Esatto, proprio parlando di European Youth Event, noi abbiamo detto ne parleremo appunto nel corso di questa puntata grazie al focus realizzato dalla nostra Sabrina. Ma che cos'è questo evento europeo per i giovani? Io ve la butto giusto là e tanto in realtà vi racconterà tutto quanto Sabrina nei minimi particolari. È un evento promosso dal Parlamento Europeo, fatto appunto per i giovani, dai 16 ai 30 anni. Quindi veramente, guarda caso, cade oggi la data in cui è possibile iniziare a iscriversi a questo evento.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Spesso abbiamo la sensazione che le istituzioni europee siano in qualche modo inarrivabili, che il loro lavoro sia misterioso e insondabile e che i giovani ne siano tagliati fuori. Se uno di questi pensieri è passato per la testa anche a te, ti farà piacere scoprire che l'Unione Europea si spende molto per accorciare questa distanza che la separa dalla cittadinanza e in particolare dai giovani. Come? Uno degli esempi più significativi è senza dubbio lo European Youth Event, o EYE, acronimo che rimanda significativamente al senso della vista. Con l'organizzazione di questo evento, che ha luogo ogni 2 anni, il Parlamento Europeo vuole aprire le sue porte e, metaforicamente, i suoi occhi sui giovani europei. Sono 7.000 infatti i ragazzi invitati a partecipare a questa 2 giorni, che avrà luogo il 20 e 21 maggio 2016 a Strasburgo. L'intento è di far incontrare giovani provenienti da tutta Europa e dar loro la possibilità di discutere con i decision makers i temi a noi vicini e le questioni cruciali del nostro tempo, per sviluppare insieme soluzioni innovative. Il claim dell'evento è «Together we can make a change». Ma come realizzarlo concretamente questo cambiamento? Beh, innanzitutto provando a trasformare le critiche in proposte e gli ideali in idee con le fondamenta nella realtà. Il confronto con i parlamentari può essere un'occasione proficua per comprendere come inserire nell'assetto legislativo europeo i bisogni giovanili. Durante lo European Youth Event 2016, l'attenzione sarà rivolta principalmente a cinque temi fondamentali del nostro tempo, trattati non solo durante i tradizionali dibattiti, ma anche con metodi di approccio non convenzionali come workshop, giochi di ruolo, performance, concerti. Quali saranno questi temi caldi? Eccone un assaggio. Guerra e pace. Come costruire le prospettive per un pianeta pacifico. Apatia o partecipazione. Agenda per una democrazia viva. Esclusione o accesso. Giro di vite sulla disoccupazione giovanile. Ristagno o innovazione. Il mondo del lavoro di domani. Collasso o successo. Nuove strade per un'Europa sostenibile. Lo European Youth Event vuole essere una fucina di idee e proposte fresche per un'Europa migliore, che non restino relegate all'ambito della due giorni, ma che abbiano risvolti concreti nel lavoro delle istituzioni. È per questo che le migliori idee prodotte durante l'evento saranno sottoposte ai comitati parlamentari durante gli EI Hearings, per venire effettivamente integrate nell'attività dell'istituzione. Cosa aspetti? Anche tu puoi inviare la tua candidatura e partecipare a questa festa europea dei giovani, incontrare coetanei provenienti da tutta Europa, conoscere la loro cultura e confrontare i tuoi problemi con i loro. Insomma, sperimentare davvero l'appartenenza ad una comunità unita nella diversità. Ti basterà cliccare su www.europarl.europa.eu/European Youth Event. Le iscrizioni sono aperte proprio a partire da oggi 7 ottobre. Puoi scegliere tu come partecipare, se semplicemente in veste di ospite, oppure contribuendo all'organizzazione stessa dell'evento, fornendo le tue proposte di workshop o di performance artistica da inserire nel programma ufficiale. Naturalmente, la partecipazione è del tutto gratuita. Enjoy the European Youth Event! Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Questa è Dalla tua Ford di John Mario, non Volkswagen, perché Eurofonica tira l'ambiente.
Thank you.
siamo ritornati su Eurofonica. Beh, devo dire che abbiamo fatto un bel po' di strada, abbiamo macinato veramente chilometri, ci siamo spostati alla Spagna, alla Germania, passando per il Portogallo e chi più ne ha più ne metta. Ma è arrivato il momento di continuare a parlare di Europa, però con la nostra inviata speciale che si è occupata di rassegna stampa.
Alice Masoni, dopo aver partecipato alla prima puntata in diretta al Parlamento Europeo di Strasburgo, ha deciso di tornare lì vicino per seguire il discorso di Angela Merkel e di François Hollande, che hanno parlato di cose molto interessanti. Alice, ci senti?
Sì, vi sento, vi sento.
Allora, senti, parlaci un po' di questo discorso abbastanza importante. Era da un po' che non succedeva che il Presidente della Repubblica Francese e il Cancelliere tedesco parlassero insieme direttamente al Parlamento Europeo, vero?
Esatto, infatti era proprio dal 1989 che non succedeva una cosa del genere, e ricordiamo appunto che il 1989 è stato un anno molto importante dal punto di vista storico. Come saprete tutti, era appena caduto il muro di Berlino, l'Europa occidentale doveva affrontare la situazione ovviamente dell'Europa dell'Est. Era quindi una situazione di grandi sfide per l'Europa. Proprio per questo motivo sia la Merkel che Hollande hanno tenuto a sottolineare appunto, diciamo, questa sorta di parallelismo, proprio perché anche l'Europa attuale, l'Unione Europea di oggi, si trova davanti a numerose sfide. Infatti appunto entrambi hanno parlato di tutti, insomma, di numerosi ambiti che l'Unione Europea appunto deve affrontare, ma ovviamente in primo piano c'è la questione dell'emergenza migranti. Infatti ad esempio Hollande ha parlato e ha appunto sottolineato tre parole chiave per affrontare l'emergenza migranti, che sono solidarietà, responsabilità ma anche fermezza. Quindi responsabilità e solidarietà nei confronti dei migranti, nei confronti anche dei paesi che ricevono in prima linea appunto i primi afflussi di migranti, quindi soprattutto l'Italia e la Grecia, ma anche responsabilità e fermezza. Quindi in che modo? Attraverso la costruzione di centri di accoglienza, di centri di identificazione, ma soprattutto anche attraverso un intervento politico, ha sottolineato la Merkel, proprio laddove i problemi nascono, quindi ad esempio in Siria, attraverso quindi un intervento politico, perché in Siria quindi c'è la guerra, quindi l'Europa deve fare qualcosa, deve intervenire in maniera concreta. E però entrambi, diciamo, hanno tenuto a sottolineare il fatto che la cosa fondamentale in questo momento è la necessità di questa Europa unita. Infatti diciamo che entrambi hanno parafrasato in qualche modo quello che aveva già sottolineato lo stesso Juncker un mese fa, quando noi eravamo presenti al Parlamento Europeo tutti e tre insieme anche a Fabiano, dice che appunto aveva detto che c'era bisogno di più unione. La Merkel oggi ha detto c'è bisogno di più Europa, non bisogna agire da soli ma insieme uniti.
Senti, non è successo solamente questo, ci sono alcune indiscrezioni del Times che parlano di piani segreti per rimpatriare i migranti. Che cosa ci puoi dire a proposito?
Sì, infatti, proprio notizia di oggi del Times che sarebbe presente, appunto, starebbe elaborando un piano segreto proprio da parte dei maggiori vertici dell'Unione Europea per il rimpatrio di migranti appunto che sono arrivati in Europa nei primi mesi del 2015. Si tratta di circa 400.000 migranti che vanno sotto la categoria di quelli che ormai vengono definiti come migranti economici. Ciò significa che sono tutte quelle persone che sono arrivate qui ma che si sono viste respingere la loro richiesta di asilo perché appunto non rientrano nei criteri appunto per possedere lo status di rifugiato politico. È importante appunto la rivelazione del Times proprio perché sarebbero previsti alcuni provvedimenti anche molto forti, ad esempio la detenzione preventiva addirittura per coloro che potrebbero provare a fuggire prima del respingimento, ma anche delle minacce nei confronti dei paesi di origine che non volessero riprendersi appunto le persone scappate da lì, che si potrebbero appunto tradurre ad esempio in sospensione di aiuti, ma anche nel rifiuto di visti, della concessione di visti. Quindi staremo a vedere perché sembra che proprio domani appunto verranno delineati i dettagli di questo piano, quindi vedremo domani cosa succederà.
Senti Alice, ma recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha anche preso una decisione importantissima per quanto riguarda invece la tutela della privacy sostanzialmente, no? Che cosa ci puoi dire a questo proposito?
Sì, infatti proprio ieri la Corte di Giustizia Europea, accogliendo il ricorso fatto da parte di un attivista austriaco che si chiama Max Schrems, che aveva fatto causa proprio alla filiale europea di Facebook, ha deciso di dichiarare invalido l'accordo che viene definito Safe Harbor, che proprio come dicevi te riguarda lo scambio di dati personali fra Europa e Stati Uniti. Probabilmente c'è stata anche l'influenza delle rivelazioni dello scorso anno da parte dell'ex agente della National Security Agency statunitense, quindi Edward Snowden, per cui appunto lui stesso aveva affermato che alcuni dati degli utenti europei che erano conservati da società statunitense presso server statunitensi non sarebbero protetti adeguatamente, o comunque appunto non vigerebbero delle norme che in realtà in Europa sarebbero illegali. Le conseguenze pratiche di questa dichiarazione ancora non si sa precisamente quali saranno, ma probabilmente appunto queste società, quindi ad esempio Facebook o Twitter, che noi utilizziamo praticamente tutti i giorni, potrebbero decidere di trasferire i dati degli utenti europei presso server situati proprio nell'Unione Europea, oppure potrebbero decidere di negoziare con i singoli utenti il trattamento appunto dei dati personali. Anche qui quindi staremo a vedere.
Senti, un'ultima domanda. A proposito di relazioni internazionali dell'Unione Europea, recentemente è successo qualcosa, soprattutto nei confronti di alcuni paesi dell'area del Mediterraneo.
Certo, infatti, proprio ieri, quando è stata inaugurata la sessione plenaria al Parlamento Europeo, il Presidente della Commissione Europea, Juncker, ha annunciato che è stato elaborato un cosiddetto memorandum di cooperazione con la Turchia, grazie all'incontro tra lo stesso Juncker e il presidente turco Erdogan, ma anche al presidente del Consiglio europeo Tusk e al presidente del Parlamento Schulz. Questo memorandum di cooperazione fondamentalmente si sostanzia nell'apertura di 6 centri di accoglienza in Turchia, che però verranno finanziati soprattutto grazie all'Unione Europea. L'accordo è di importanza fondamentale data la posizione geografica strategica della Turchia, che infatti appunto è vicinissima alle isole greche ed è proprio qui che i migranti arrivano, diciamo, in prima battuta. E proprio in Turchia si trovano già circa 200.000 profughi provenienti soprattutto dalla Siria. I dettagli verranno comunque definiti meglio la settimana prossima durante la seduta del Consiglio europeo il 15 ottobre.
Loro sono gli Ultravixen con Le cose più belle.
Yeah. Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E dopo le cose più belle degli Ultra Vixen, direi che è una cosa bella anche ringraziare Alice Masoni, che ha curato questa rassegna stampa, diciamo, allargata, ma ha parlato di Mediterraneo nell'ultima notizia che ha portato qui ai microfoni di Eurofonica. Vi ricordiamo, siamo in diretta in tutte le radio del circuito Raduni. Ha parlato di Mediterraneo e sono successe altre cose.
Esatto, noi volevamo proprio aggiornarvi sulle ultime notizie che sono uscite dalle agenzie di stampa. E proprio, in realtà non è proprio recentissima, però si parla appunto della ripresa, dell'entrare nella seconda fase della famosa missione navale EUNAVFOR, ossia la missione antiscafisti, che ha fatto molto discutere in realtà. E ci sarà anche addirittura la portaerei italiana Cavour stanziata proprio di fronte alle coste libiche per cercare di contingentare o di contenere questa situazione. Quindi possiamo dire che l'Europa è entrata proprio di peso su questo frangente.
Un'altra notizia interessante è che qualcuno ha pagato ben 9 punti in 10 settimane. Non stiamo parlando di una squadra di calcio che fa una rincorsa per vincere lo scudetto, ma di Angela Merkel. Infatti la crisi dei rifugiati è costata 9 punti percentuali nell'indice di gradimento dei suoi elettori. Quindi se da una parte la Merkel, con le sue decisioni, diciamo, fuori dalla politica del proprio partito, possono consegnarle il Nobel, dall'altra parte potrebbero forse non farle rivincere le prossime elezioni. Quindi diciamo che è un po' come la pillola rossa e la pillola blu di Matrix, anche se in questo caso assume più la forma di una supposta.
In effetti bisogna dire che soprattutto i land presso cui sono stati accolti più rifugiati sono quelli presso cui appunto la cancelliera lamenta, se così si può dire, secondo appunto delle statistiche del Bild, questo calo più drastico, no? E questo ci fa un po' pensare, no? Secondo me è un dato comunque molto significativo su questa tematica.
Come pensare il fatto che la bilancia tra Unione Europea e politica nazionale molto spesso, se non, scusate il gioco di parole, bilanciata bene, può causare anche la fine di carriere politiche, ma non credo in questo caso della donna più potente d'Europa e forse del mondo, aspettando l'elezione forse di Hillary Clinton. Adesso andiamoci a sentire i Loveless Wizkid con Trigger.
Il tempo è tiranno e noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata, la quinta oramai di Eurofonica Italia. Vi volevamo lasciare con una clip Europill che questa volta si occuperà dell'European Youth Capital, un progetto che intende promuovere appunto quelle città che sono più, diciamo, young friendly, no? Più amiche dei giovani.
E quindi direi che è un'ottima occasione non solo per esercitare il nostro inglese, ma per sentirci, come sempre, la visione di Eurofonica su un argomento abbastanza complicato.
La capitale europea dei giovani, o European Youth Capital, è un'iniziativa lanciata dal Forum Europeo dei Giovani nel 2007. Si tratta di un titolo assegnato a una città europea per un periodo di un anno, durante il quale i giovani si attivano per promuovere ed incentivare lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città. È un'iniziativa che incoraggia lo sviluppo di progetti innovativi legati alla partecipazione attiva dei giovani nella società e cerca di presentare un modello di sviluppo per tutte le città europee. Vi starete chiedendo come faccia una città a diventare capitale europea dei giovani? Beh, è essenziale che si distingua per un programma capace di coinvolgere i giovani e che li veda come protagonisti. Il titolo viene assegnato da una giuria composta da organizzazioni giovanili europee e partner istituzionali. Il Forum Europeo dei Giovani ha assegnato il primo titolo a Rotterdam, Olanda, nel 2009. Da allora ha premiato Torino nel 2010, Anversa, Belgio nel 2011, Braga, Portogallo nel 2012, Maribor, Slovenia nel 2013, Salonicco, Grecia nel 2014, Cluj-Napoca in Romania, precisamente nel cuore della Transilvania, nel 2015, Ganja, Azerbaijan nel 2016 e Varna, Bulgaria nel 2017. La città che si porta a casa questo titolo godrà di diversi vantaggi entro l'anno effettivo della nomina. Il più evidente è l'opportunità di mostrare le sue tematiche giovanili, culturali e professionali su scala europea. La città è sotto i riflettori dei media, crea inevitabilmente una significativa popolarità, spendibile anche sul versante del turismo. La città sarà inoltre un luogo di incontri internazionali ed europei anche su larga scala, con al centro le tematiche e le dinamiche giovanili. Per approfondimenti, europeanyouthcapital.org. Ed è tutto da Nicola Palumbo per Eurofonica. Yeah.